E come anticipato poco fa, siamo in diretta con Eddie. Ciao Eddie, ci senti?
Ciao a tutti e tutti, vi sento.
Ciao, noi ti volevamo un po' chiedere quello che stai un po' raccontando nelle ultime settimane sui social e un po' come si vive in sorveglianza speciale.
Beh, abbastanza normale, in questo periodo però sì, perché essendo in lockdown, diciamo essendo la mia sorveglianza speciale attraversata da due lockdown, questo è il secondo, diciamo tutta una serie di norme che hanno riguardato la società, ecco, sono diciamo quella che è la regola della vita della sorveglianza, si entra negli esercizi pubblici dopo le 18, rientri alle 21, insomma molte similitudini. Comunque, a parte gli scherzi, io sto continuando a cercare ovviamente di fare quello che ho sempre fatto, di contribuire come posso a quelle che sono le lotte a cui ho sempre partecipato, che comunque questa radio, alle quali questa radio è sempre stata vicina. E niente, tendenzialmente, sulla sorveglianza, diciamo più che credo che più come cosa comporta nel mio quotidiano, che sicuramente è importante per far capire che è una misura che poi appunto sappiamo che a Torino è già stata usata molto spesso, è una misura che andrebbe proprio completamente espunta dall'ordinamento giuridico perché non ha assolutamente senso. Detto ciò, penso che appunto la cosa, il fatto particolare di questa misura rispetto ovviamente in continuità con la condotta della magistratura degli organi di polizia torinesi, però la cosa un po' peculiare è appunto come si veda molto bene che ci sia stato un cambio di passo negli ultimi tempi, nel senso che apertamente appunto dicono non importa chi sei, cioè cosa fai, l'importante è chi sei, che sei tu parte di determinati movimenti, di determinate esperienze. Ecco, questo è un inedito sia per quanto riguarda diciamo il penale nell'ambito italiano, ma anche nell'ambito della sorveglianza, che è una misura preventiva, insomma prendere una situazione come quella della guerra civile in Siria, della guerra all'ISIS, della lotta di liberazione del Kurdistan, delle YPG, e appunto poterla in una situazione in cui l'Italia si è schierata come Stato, diciamo, e quindi per una volta ci si è trovati dallo stesso lato anche parti di solito molto contrapposte. Ecco, questo fatto è stato diciamo in qualche modo troppo facilmente squalificabile per la Procura di Torino, che in corso d'opera del processo infatti si è resa conto che aveva fatto veramente il passo più lungo della gamba, però poi comunque ha trovato la possibilità di perseguire il proprio scopo repressivo in un modo o nell'altro, diciamo. Quindi penso che appunto sia molto la sorveglianza di per sé, diciamo l'appello del 12 novembre sia importante anzitutto perché comunque sono in questi giorni, penso in maniera più odiosa che in altri, questa macchia comunque su la vicenda della lotta in Kurdistan, ma anche le lotte in Italia, sia veramente da rimuovere, essendoci stati anche degli attacchi in questi giorni. Ecco, mi sembra che sia chiaro quanto importante è a livello globale il risultato che avevano raggiunto le forze siena democratiche guidate dalle YPG e dalle YPG, e che non ci possiamo permettere in nessun modo di metterlo a rischio, sia per il futuro ma diciamo concretamente, quindi per la sicurezza anche di che cosa succede nel mondo, ma anche penso soprattutto perché se non ha valore poi il sacrificio di tutte le persone che hanno partecipato a questa lotta, beh allora che cosa deve avere valore un po' nella nostra società se non la vita di qualcuno.
Tu hai già anticipato la data, hai già parlato di domani 12 novembre e noi ti volevamo chiedere di raccontarci un po' quello che accadrà domani sia dentro che fuori il Tribunale di Torino.
Allora, dentro non lo so perché molto non dipende da me. No, avverrà appunto l'udienza d'appello in cui sostanzialmente diciamo la nostra tesi è che tutto questo sia basato su delle segnalazioni di polizia, a volte neanche delle denunce, però mai sopra qualcosa del genere. Quindi diciamo il dibattimento dovrebbe essere abbastanza breve, ci sarà questa udienza e fuori è stato chiamato dai comitati torinesi Solidarietà Rosano, un presidio solidale, e per questo domani
okay,
molto probabilmente non prenderanno, diciamo, non mi verdetto non sarà già domani, perché comunque sarebbe la vicenda avuto un po' di, diciamo, di visibilità, ovviamente bisogna cercare invece di relegarla in fondo alle pagine, anche perché la stessa, diciamo, lo stesso tribunale ha per fortuna ricevuto tantissime, diciamo, direi condanne, però purtroppo non è vero comunque è andato anche un po' stato protagonista di certe pagine di giornale nel momento per l'arresto di Dana, quindi sicuramente vogliono meno attenzione possibile. Detto ciò, diciamo domani con serenamente, come ho affrontato insieme ai miei compagni, cioè i miei coproposti, diciamo, il processo, si andrà in aula e sarà molto bello salutare chi c'è fuori.
Sì, tra l'altro a proposito di questa cosa di provare un po' a sgonfiare, mi ricordo, se non mi sbaglio, che l'accollo della sorveglianza speciale era arrivato proprio in periodo di pieno lockdown.
È arrivato il 17 marzo, molto di cattivo gusto, sia perché appunto avevamo veramente una quantità di morti al giorno a causa del Covid, che si sarebbe detto che sarà altro a cui pensare, diciamo, ma poi l'altra cosa veramente, veramente odiosa è stata l'essere il giorno prima dell'anniversario della caduta di Teco Sciarpi Lint, Lorenzo Orsetti. Era un giorno in cui si sarebbe dovuto pensare solo a lui, e si è stato da pensare anche a questa cosa qua.
Peraltro ricordato anche dalle istituzioni stesse, che invece non hanno poi atteso e non si sono fatte problemi o scrupoli ad applicare invece un atteggiamento totalmente diverso nei confronti di, come dicevi tu prima, chi invece ha, che gravano sulle spalle un tot di segnalazioni di polizia, che sono poi ciò che ha fatto pendere l'ago della bilancia verso la sorveglianza speciale. Anche questo sicuramente un atteggiamento odioso, come dicevi tu.
Sì, perché altro vale tutto così, no? Se passano delle denunce che comunque non hanno un dibattimento, non segue, non hanno un decorso penale, non vanno a processo, una serie, cioè nel senso che basta che un dico o un processo qualunque dica l'ho visto quel giorno lì.
Sì, sicuramente segna.
Diciamo queste regole, non credo che non credo nella giustizia dello Stato, ma queste non sono neanche non gioca nemmeno secondo le sue stesse regole.
E vorremmo approfittare di questo momento, se tu hai ancora un attimo di tempo, per riaccendere un po' i riflettori su quanto succede in Rojava, e ti chiederemmo appunto di raccontarci un po' lo stato delle cose in questo momento.
Sì, assolutamente. Sfortunatamente la guerra continua. Abbiamo, penso si sia visto in questi mesi quanto, diciamo, è veramente quasi ai limiti della follia l'atteggiamento di Erdogan. Sfortunatamente forse anche pazzo, comunque abbastanza potere da attuare i suoi propositi, non solo nei confronti dell'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, ma sicuramente è importante per capire cosa accade lì, anche diciamo osservare come si muove la Turchia su altri fronti. Detto ciò, adesso diciamo c'è il 9 ottobre cominciò l'invasione, nel giro di pochissimo cadde Tel Abyad, Serekani fece, diciamo, una resistenza di 11 giorni che poi finì con una ritirata per contenere le perdite civili, e lì diciamo il 21 ottobre fu firmato un cessate il fuoco. Ecco, quel cessate il fuoco non è mai stato rispettato, ma questo cessate il fuoco prevedeva dei pattugliamenti congiunti nell'area tra Turchia e Russia, diciamo come intermediaria garante per il regime con cui la Turchia non ha mai avuto buoni rapporti storicamente, ben 5.000, diciamo, nel fazzoletto di terra che sono i 5.000 chilometri quadrati che la Turchia ha ufficialmente occupato, spostando di una trentina chilometri, diciamo, più in là il proprio confine. Ad oggi appunto questo pezzo di terra è controllato da l'esercito, le forze armate turche, ma anche e soprattutto il controllo sul territorio viene esercitato per me dall'esercito dell'NSA, il National Syrian Army, che è un accrocchio molto simile a quello che può essere stato l'esercito libero siriano, cioè qualcosa di diverso, però il principio è simile, un accrocchio di bande jihadiste. Questo National Syrian Army nasce nel 2017 durante l'operazione Scudo dell'Eufrate, sempre operazione militare turca, appunto nella guerra in Siria, esiste, diciamo, solo come costola dell'esercito della Turchia. Queste sono bande jihadiste provenienti principalmente da Ghouta, Idlib, dai dintorni di Aleppo e dalle zone di Deir ez-Zor, quando non sono direttamente ex membri dell'ISIS, a volte anche diciamo provenienti da Tel Aviv stessa, che comunque nel 2015 era già stata liberata dall'ISIS, dalle YPG e dalle YPG. Quindi la situazione è gravissima, nel senso che appunto c'è un'occupazione militare, fascio jihadista, e è stata reimposta la Sharia, in alcuni luoghi imposta per la prima volta, però comunque appunto nei territori sotto il controllo della Turchia vige la legge coranica, e c'è un processo di turchificazione proprio dell'area, come già era scaduto in altre parti della Siria, tipo al-Bab, sono state aperte le poste turche, girano, diciamo, laddove non si può pagare magari direttamente in lira turca, perché in alcuni uffici funziona così, comunque si cerca di far usare dollari, comunque siamo in una situazione di costante aggressione, estorsione, attacchi nei confronti della popolazione. Formalmente l'autostrada M4, snodo, diciamo, infrastrutturale fondamentale nel nord della Siria, sarebbe sotto il controllo della Siria Arab Army, che sarebbe il regime, e della Russia, ma de facto ci sono anche le forze armate turche, e rendono impossibile la circolazione dei civili, e questo rende difficilissimo raggiungere alcuni villaggi. E ovviamente in tutto questo c'è stata una pandemia globale, quindi invece c'è la necessità che fossero le migliori condizioni possibili, perché già si partiva da un grosso svantaggio. In tutto questo la Turchia, entrando, diciamo, a Sericanie, ha messo le mani sulla diga, sull'impianto idrico di Alok, che rifornisce Britannia, Sakat, Tiltamir, come moltissime persone e moltissime città, oltre che il campo di Alol, dove e alcuni altri campi di prigionieri di Daesh. Ecco, la Turchia ha sabotato il funzionamento di questo impianto idrico, quindi a fine agosto aveva staccato l'acqua a migliaia di persone, era la nona volta. Alcuni di queste interruzioni sono durate anche 25-26 giorni, ecco, durante l'estate siriana, anche prima, in piena emergenza pandemica, la Turchia appunto levava l'acqua a tutte queste persone. Quindi la situazione è molto grave, come mi sembra chiaro, diciamo, dopo questo brevissimo excursus. E non solo, comunque ci sono appunto, diciamo, gli accordi riguardano una parte di terra da cui poi comunque l'NSA si muove e attacca, e senza, diciamo, formalmente poi libero di fare quello che vuole, perché appunto questo accordo, che comunque non risolve niente, cioè quell'accordo stretto tra Russia e Turchia, soci, è l'ennesimo tra tantissimi trattati che non vede sedute al tavolo l'unico attore politico, soggetto politico che ha fatto qualcosa di positivo negli ultimi anni, in una vicenda che è veramente tragica per quanto profondamente ha colpito non quel paese in particolare, la Siria in particolare, ma non solo, e il Kurdistan. Quindi ecco, la situazione è molto molto grave e sarebbe importante assolutamente continuare a tenere l'attenzione molto alta, soprattutto in questo momento in cui il vuoto di potere negli Stati Uniti comunque favorisce diciamo le mire espansionistiche di Erdogan.
Eddie, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento, ti ringraziamo per essere intervenuta. Ricordiamo l'appuntamento di domani, il presidio davanti il Tribunale di Torino a partire dalle 9. E ancora grazie, e dai.
Grazie a voi. Ciao a tutti.
Ciao, buona giornata.
Dai, è forte.